Senti, io la maturità l'ho fatta giusto qualche anno fa, ok? Non
Non ho detto
io
niente.
di deliver, e anche, zitto te, e anche qualche esame e anche gli esami universitari che ho dato, cioè, ormai sono passati un po' di tempo, quindi io non la devo sentire
Ma
quest'ansia, ok? Non la devo, non è, non, cioè, non è nel contratto
però hanno detto che
quest'ansia,
possiamo
non
tenere gli
devo.
appunti davanti, cioè non.
No, cioè, no, lo sai, sono cattivi, e sono cattivi, poi, cioè, sono cattivi
Ma
loro,
poi
cioè.
se sbagli una pronuncia, se fai. No, veramente, la Ambridge, sono loro, l'hanno ispirata loro, la Ambridge.
No, io, cioè, poi è stata una tua idea di richiamarli tutti e due, poi
Ma sai, ma sono
tutti e due,
preparati e quindi, cioè, sono piaciuti e
no.
poi alla fine essere giudicati da loro è come essere giudicati da Silente in persona.
Ho capito, ma anche meno, cioè, nel senso,
Non lo so, non ti
no.
senti preparato, anche io non mi sento preparato, però dobbiamo
Non
affrontarlo.
cioè, non si può essere
Dobbiamo
preparati,
affrontarlo. È il
non si può,
nostro
non può, non si può.
gufo, il nostro esame per il gufo. Dobbiamo ottenerlo.
Basta.
Andiamo.
Serialfreaks presenta Polonerd, il podcast che sa che un'opera diventa di chi la ama. Episodio 31, Ritorno a Hogwarts, comprimari, influenze ed eredità.
Bentornati su Polonerd, cari polaretti, così infastidisco
No,
subito
no, 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 no,
Sergio.
no, 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 mi rifiuto. Polonair finisce qui, l'ho detto, basta, non sono
Allora,
avanti.
polaretti, sappiate che se termina Polonerd è per colpa di Sergio,
No,
che non
Polaretti, sto.
accetta questa cosa. Io sono Giuseppe, come sempre.
E io sono quello che non accetta Polaretti. Io sono Sergio, ciao a tutti, bentornati a tutti. In un episodio che possiamo dirlo che ha un tempismo pessimo, ci
Sì,
possiamo
noi
dire.
abbiamo, cioè, abbiamo questa fama di attirare di solito fortuna per gli argomenti che trattiamo. Stavolta invece è successo il contrario. Praticamente avevamo pronosticato di fare questo episodio già in realtà dopo la prima parte e l'abbiamo messa in pianificazione per questo periodo. Purtroppo, il karma ci ha voluto premiare in questa maniera.
Infatti, quindi noi stiamo uscendo non volendo dopo le pessime dichiarazioni di J.K. Rowling di poche settimane fa, e quindi prima di parlarne, prima di entrare nel discorso, prima di riaccogliere quegli adorati ospiti che già ci hanno graziato la scorsa volta, una minima presa di posizione la volevamo fare. Quindi ripetendo quello che aveva detto anche Marzia quando avevamo parlato già delle posizioni transfobiche di J.K. Rowling ai tempi dell'episodio su Queer Nerd,
Sì, perché non è nuova.
esatto. Quindi ribadiamo il discorso che noi parliamo in questo momento del prodotto che è diventato slegato da chi l'ha creato. E che in molti casi è stato appropriato proprio dalle persone che in qualche modo sono state discriminate, no, togliamo in qualche modo, che sono state discriminate dalle affermazioni di J.K. Rowling, e ribadiamo il concetto che per quanto ci riguarda, una donna trans è una donna e un uomo trans è un uomo. Punto.
Sì, e anche l'opera stessa va in quella direzione, quindi è proprio ormai è separata dall'autore, dall'autrice, anzi, e bisogna considerarla in questa maniera. Purtroppo ci sono autori che
Che
sconfessano,
non tengono fede a ciò che hanno creato.
sì, sconfessano poi quello che hanno creato, ma ciò non toglie nulla all'opera in sé, che rimane comunque un ottimo veicolo, soprattutto di un messaggio positivo. Ne
Esatto,
parleremo tra l'altro anche oggi.
quindi l'episodio di oggi va visto assolutamente in quest'ottica, però ci tenevamo a ribadirlo per evitare qualunque tipo di dubbio e di scala di grigi dove non servono. Quindi, detto questo, li vogliamo accogliere i nostri
Eh beh, sì, li
ospiti?
stiamo facendo aspettare, e nonostante ormai si siano già fatti conoscere per la prima parte appunto dell'episodio su Harry Potter, e qui con me c'è Raffaele. Ciao Raffaele.
Ciao a tutti.
E purtroppo non posso dire che qui con me c'è Claudia perché ce l'abbiamo lontana ancora. Ma ciao Claudia.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao Claudio.
E ragazzi, ovviamente non l'abbiamo mai scansata a nessuno, non la scansiamo neanche a voi di nuovo al ritorno. Quindi l'altra volta forse avevamo chiesto prima Claudia perché avevamo dato pri la priorità a lei. Quindi stavolta chiediamo prima a Raffaele, come giustifichi di nuovo la tua presenza qui?
Allora, io mi considero il ragazzo che è sopravvissuto al primo episodio, al linciaggio dei fan di Piton, nonostante le mie opinioni impopolari. E poi davvero, dopo certe dichiarazioni, difficilmente oggi potrò fare peggio, perciò ansia zero.
Ma mai dire
perfetto.
Mai.
Perfetto, già, non sfidare. E tu Claudia?
Allora sì, ribadisco, fan secolare, da quando avevo 10 anni, frequentatrice di forum su fandom di Harry Potter da sempre, fangirl, raccoglitrice di gadget, questo penso basta spiegare la mia presenza qui.
Sì, e poi il fatto che tu ci abbia umiliati la scorsa volta, che voi due ci abbiate umiliati la scorsa volta, direi che è ancora di più una targa da esporre.
Ma infatti siamo noi di nuovo gli ospiti, siamo messi di nuovo un passo indietro e diciamo voi fate la puntata e noi vi ascoltiamo.
Stiamo prendendo un po' troppo sta piega.
Vabbè, ma perché vuol dire che invitiamo dei buoni ospiti?
È vero, è molto vero. Giuseppe, vuoi introdurre tu il discorso che volevamo fare questa volta? Quindi iniziare un attimino a dare là ai nostri ospiti.
Sì, allora, la scorsa volta avevamo fatto una disamina più generale, ovviamente sull'opera Harry Potter, ci eravamo concentrati sui protagonisti, quindi sulle parti ovviamente in prima linea, quelle che risaltano di più, sui temi, sul successo dell'opera in sé. Stavolta, visto che ne abbiamo la possibilità, approfondiamo anche gli aspetti secondari in realtà come narrazione, ma non necessariamente come importanza. Infatti oggi vedremo, per esempio parleremo di alcuni personaggi che sono ritenuti secondari, ma che in realtà ai fini della narrazione hanno un peso molto rilevante. E poi, vabbè, i diversi punti della scaletta li vedremo pian piano, però certo. Diciamo che vogliamo approfondire gli altri aspetti che non avevamo trattato l'altra volta. In realtà c'è un universo talmente ampio da approfondire che, chissà, probabilmente ci sarà anche una terza parte.
Ma quello non è possibile, sempre che non arrivino
altre dichiarazioni. Altre dichiarazioni.
E, allora, magari partiamo da Raffaele. I personaggi secondari, che abbiamo appena detto, secondari non sono, perché contribuiscono a tratteggiare questo mondo, no? In che modo? E soprattutto quali sono quei personaggi che tu personalmente ritieni secondari ma non?
Sì, allora, personaggi secondari ce ne sono tanti e una delle capacità comunque della Rowling è stata quella di creare personaggi secondari che nonostante questo brillano comunque sulla scena, personaggi memorabili, credibili, con delle sfumature nella maggior parte dei casi. E se devo nominare uno di questi, io adesso non so, non riesco a fare un discorso generale, punterei proprio su quelli... andrei più sullo specifico, per esempio. Uno di cui abbiamo parlato la volta scorsa è stato quello di Sirius, che è appunto un personaggio, sì, secondario. Una cosa bella di personaggi secondari è che molto spesso ci sono dei giochi di echi, di riflessi e di rispecchiamenti tra i vari personaggi. Uno di questi, secondo me, è Sirius, perché è una presenza assenza, cioè una figura che compare dal terzo libro, però lo vediamo soltanto in forma di minaccia. Dopodiché diventa un fuggitivo, quindi scompare di nuovo. Poi lo ritroviamo per un recluso in Grimmauld Place, poi appare come visione all'interno dell'ufficio misteri, ma poi si scopre che in realtà non era realmente lui, era un'illusione di Voldemort. Poi riappare e infine scompare dietro il velo dell'ufficio misteri. Quindi c'è una presenza, la presenza di Sirius è una presenza che intermittente, insomma, scompare e riappare, perciò non c'è poi tanto da stupirsi se dopo la sua morte Harry si aspetta di vederlo ritornare in forma di fantasma. E secondo me questa presenza assenza, pur non essendo Sirius uno dei personaggi che ho amato di più, è funzionale al coinvolgimento emotivo della storia, perché ricorda ad Harry continuamente l'esperienza del lutto che lui ha subito. In un certo senso va sempre a rintuzzare quel dolore che lui ha provato, e ricorda anche a noi lettori quell'esperienza appunto del lutto dei genitori, che è un po' il fulcro di tutta la saga, proprio perché, non sono io a dirlo, ma tutta la saga è una riflessione sulla morte. E poi un'altra cosa che mi piace ricordare di Sirius è che è una figura che vive nel presente della storia, ma allo stesso tempo è sempre rivolta verso il passato. In realtà esiste più nel passato che nel presente, In realtà il suo rapporto con Harry è basato sul fatto che Sirius vede in Harry il suo migliore amico morto e allo stesso modo Harry vede in Sirius il padre che non ha mai conosciuto. Quindi entrambi vedono nell'altro quello che vogliono vedere, un gioco di specchi. Entrambi vedono James Potter, così come nel specchio delle brame. E ancora più significativo alla luce di questo è che l'ultimo regalo, l'ultimo lascito di Sirius a Harry è proprio uno specchio, gli specchi gemelli, che poi, vabbè, avranno anche un'utilità nel resto della saga. Una cosa che mi ha colpito, quindi, dicevo, del personaggio di Sirius è proprio questa specularità che appunto rimanda ad altri personaggi.
Okay. Claudia, tu
io su Sirius sì, assolutamente, mi sento anche di aggiungere che secondo me Sirius passa uno dei messaggi più importanti, che è quello che non sempre la famiglia è quello a cui sei più legato e che rispecchia te stesso, ma lo fanno invece i tuoi amici, perché si può dire che l'unico periodo di felicità che praticamente ha avuto Sirius alla nascita è quello in cui era ad Hogwarts e ha formato appunto il gruppo con i suoi migliori amici, tra cui il padre di Harry. Per quanto gli possiamo criticare, ok, qualche atteggiamento nei confronti di Piton, per cui forse Sirius è un po' l'unico che non prova rimorso quando si tratta, ok, di Piton, però per il resto loro sono stati molto felici e io credo che lui voglia passare ad Harry lo stesso messaggio, ed Harry lo incarna in pieno, perché insomma il gruppo Harry, Ron e Hermione è una delle, ecco, dei tre più importanti che si possano, diciamo, conoscere a livello letterario e anche cinematografico. E se un'altra cosa importante è che anche Sirius rappresenta proprio la figura, ecco, del diverso, ok, una famiglia di serpe verde, un Grifondoro, ok, che va fuori dagli schemi, a me questo piace, cioè io sono proprio affezionata alla figura del personaggio che anche se deve fare qualcosa, esatto, ribelle, non fa mai quello che ci si aspetta da lui, quindi Sirius su questo è uno dei miei preferiti.
Vedi, quindi abbiamo già uno che sì, lo ama, ma non è tra le sue preferite, invece abbiamo Claudia che invece lo mette tra quelli, quindi è bello vedere che comunque sia, nonostante ci siano livelli diversi di gradimento, entrambi ne vediate il valore.
Gli aspetti, diciamo, positivi.
Sì, gli aspetti positivi, sì. Stai dicendo qualcosa?
Tra l'altro è carino che c'è questa corrispondenza rispetto a quello che diceva Claudia tra Sirius e sua cugina Tonks, che anche lei è un po' una ribelle in famiglia, figlia di la sorella che ha tradito la famiglia Black sposando un babbano rispetto a Narcissa o a Bellatrix, è un po' l'elemento di disturbo, la pecora nera, insomma.
Ecco, ma tra l'altro Tonks, giusto che citi, è un altro personaggio che addirittura è molto più secondario come presenza. Rispetto a Sirius, ma che è entrata nel cuore di tantissime persone.
Vero.
Tra l'altro anche come rappresentazione, mi sembra che Marzia proprio ne avesse parlato.
Ne avevamo parlato, sì, col fatto che lei criticava questo aspetto, che nel film il fatto che lei cambiasse, aspetto che fosse una mutaforma del
metamorfomagus.
Metamorfomagus.
Per favore, Giuseppe,
ho chiesto conferma apposta.
Non mi far fare figure.
Ho chiesto conferma apposta perché sapevo che mi stavo andando a infilare in un
tecnicamente un mutaforma, va bene.
E quindi criticava Marzia questo fatto che in realtà nei libri era molto più approfondito e quindi dava più l'idea di un personaggio fluido rispetto invece ai film, dove fondamentalmente il cambio è limitato ai capelli, al colore dei capelli o al naso, sì, comunque aspetti secondari.
Anche se poi in realtà non sappiamo se effettivamente sia in grado di trasformarsi in un personaggio di un altro sesso, cioè questo non accade mai.
Considerando l'autrice, io direi che potrebbe anche non essere.
Non so, perché alla fine la pozione polisucco viene anche utilizzata in quel modo lì. Cioè, ci sono dei maschi o delle femmine che cambiano sesso tramite la pozione polisucco. Però, vabbè, questo non è.
Però, sai, rimangono del loro sesso. No, non mi ci imbarco neanche.
Sì, sì, no, ma infatti,
perché abbiamo già detto quanto è sbagliato. Però, ecco, quello che stavo dicendo è, Tonks però è entrata tantissimo nel cuore degli appassionati. Come mai? Lo chiedo a te, Claudia, intanto, vediamo se...
Ma io personalmente credo che, vabbè, in particolare Tonks ci è entrata perché J.K. Rowling l'ha resa un personaggio molto singolare, con un umorismo, diciamo, cioè, veramente che entra nel cuore di chiunque lo legga, perché si lega maggiormente ai ragazzi proprio perché appare come quella che scherza, simpatica. Non so se vi ricordate che anche nei film lei spesso fa le smorfie, le utilizza per far ridere i bambini, quindi a livello empatico non è uno di quei personaggi che dà una mano ma sta nelle retrovie, no, è una di quelle che sta in prima linea, mettici che ha un carattere anche molto espansivo, praticamente è amore, però oltre a Tonks che fa parte degli adulti, io poi aggiungo che diciamo, mi sento di sottolineare anche l'importanza di tutti quei personaggi secondari che aiutano Harry a scuola, che fanno parte un po' dei gruppi anche dell'esercito di silenzio, ok? Mi sento di dire un Neville, una Luna, che all'inizio magari lo spettatore dice: ah, un personaggio particolare che vuole far ridere, ma no, sono più di quello, perché a loro modo loro aiutano a tutti gli effetti Harry a raggiungere l'obiettivo finale e non è assolutamente da dimenticare, ok? Perché la loro evoluzione, J.K. Rowling ha avuto proprio la capacità di farcela vivere come se fossero dei protagonisti, seppur con le poche righe che ha potuto dedicare, perché ovviamente non ci sono capitoli che parlano di Neville o di Luna singolarmente, però cavolo, li consideriamo dei personaggi veramente fondamentali.
Sì, tra l'altro Luna è un'altra di quei personaggi che, da quello che posso vedere in giro, ma anche personalmente, ma da quello che posso vedere in giro, è molto amata. Anche l'attrice che interpreta
Sì,
Luna
ma perché
è
anche lei, come
amatissima.
Tonks, ha quelle caratteristiche che te la fanno amare, quei vestiti cangianti, il fatto che è un po' la sfegatella di turno a cui appendono le scarpe, non le trova, queste sono cose in cui la gente si identifica, ok? Non fa parte di quelli popolari, come poter dire, ecco, anche lei ribelle, perciò secondo me piace così tanto.
E poi soprattutto Harry si sbilancia anche su Luna, lo ripete molto spesso il fatto che lui ama Luna, nel senso che l'apprezza, apprezza la sua compagnia, la trova divertente, la trova spontanea e a un certo punto la invita anche al ballo di Lumacorno proprio perché ne apprezza la compagnia.
Ma anche perché
E
poi, scusami,
sì, no, no,
no,
avanti.
no, finisci pure e poi ti
No,
parlo.
dicevo, è anche uno di quei personaggi, non so se accade così spesso che il protagonista faccia degli apprezzamenti così espliciti su un personaggio. E anche
Poi
Ron
Arbisco.
ne riconosce l'umorismo. È un personaggio che comunque si crea un suo. L'unica forza che non la ama è Hermione.
Ma tra l'altro, se non erro, Luna è anche uno dei personaggi con meno secondi fini
Assolutamente, meno
nella
cento. È
serie. È proprio è
completamente
pulita.
maliziata, sì. Ma è molto importante, appunto, come dicevano sia Claudia che Raffaele, il ruolo che poi hanno all'interno del finale, della narrazione finale. Neville, in particolare, ovviamente, con
Certo.
l'uccisione,
l'uccisione
sì,
di Nagini, e poi, ma anche Luna, comunque, nel tutto il contesto del padre di Luna, che col rapimento di Luna è costretto a tradire Harry, quindi entrambi acquistano dopo comunque un'evoluzione assolutamente coerente e in effetti strana, perché fatta con poche righe, Neville è un personaggio molto articolato, nonostante gli sia dedicato poco spazio. La tragedia dei suoi genitori è vero che è in secondo piano, ma non è comunque da sottovalutare rispetto a quella dei genitori di Harry, anche
Per
perché sono stati
niente.
torturati, comunque è un trauma che a lui è rimasto, che è percepibile forse anche di più rispetto a alcune volte ad Harry.
Ma tra l'altro, sbaglio o c'è un momento, almeno nei film mi sembra ricordarmelo, probabilmente anche nei libri, in cui proprio il fatto che si percepisca l'aver sottovalutato Neville anche riguardo al suo passato arriva diretto, arriva un po' come uno schiaffo. Se non mi ricordo male, cioè quando viene rivelato, perché molto tempo il passato di Neville mi sembra che non venga citato esplicitamente, poi a un certo punto mi sembra che venga fuori
Ecco, la
una cosa esplicita.
profezia credo che venga.
Nell'Ordine
Nell'Ordine della Fenice, sì, viene dato
Sì, ma anche quando
spazio
è legato alla profezia,
nell'ospedale.
no? Perché
Sì.
in realtà Voldemort commette l'errore di, cioè non l'errore, diciamo, di inseguire Harry, quando poi alla fine Neville potrebbe tranquillamente rientrare nella profezia, essendo anche puro sangue. Invece Voldemort dà per scontato che sia Harry. E diciamo, non lo so, anche perché probabilmente si rivede molto in Harry, quindi parlando di specchi, anche lì fa un ragionamento automatico, ma Neville a tutti gli effetti sarebbe tranquillamente
un Harry ipotetico, sì.
Infatti
potenzialmente anche migliore per certi aspetti.
Sì, assolutamente. Cioè, ho letto di tante teorie che dicevano perché va a scegliere Harry quando Neville ha tutte le carte per essere, diciamo, ecco, sulla carta il migliore. Quindi figuriamoci. Sì.
Poi c'è anche quel bellissimo capitolo sull'ospedale San Mungo, che però purtroppo non trova spazio nei film, in cui noi vediamo proprio i genitori di Neville. Quello è uno dei passaggi più strazianti, secondo me, in cui vediamo sua madre, la madre di Neville, che è ancora viva, però completamente, come dire, compromessa, cioè la sua mente è totalmente compromessa, ed è quello il momento in cui ci rendiamo conto che Neville non è soltanto il ragazzo goffo che ci strappa una risata, ma c'è molto di più dietro di lui.
E poi ovviamente non possiamo non citare ad esempio Hagrid come personaggio secondario, che io quasi rifaccio fatica a citarlo come personaggio secondario, nel senso che per quanto mi riguarda sì, ok, non è un personaggio principale, ma non riesco ad immaginare un Harry Potter senza Hagrid a sostenere le varie storie o vari elementi o quello che succede anche soltanto dietro le quinte.
Forse perde di più nei film, nei libri il suo ruolo forse è più sottolineato, nei film magari alcune volte con l'assenza pesa, forse proprio perché
nei film a volte viene completamente messo da parte, mentre nei libri Hagrid, a parte che è uno dei personaggi che ha meno connotati negativi, cioè è quell'amico ideale, è sensibile, romantico, lo vedi piangere quando si toccano certi temi. Ogni problema viene risolto nella capanna di Hagrid, cioè io nel libro ho smesso di contare le volte in cui Harry, Ron e Hermione si recano da Hagrid per avere consigli voluti e non. Cioè forse l'unico lato, ma tra virgolette negativo di Hagrid, è che avendo un debole per le creature magiche, pericolose per l'uomo, vuole proteggerle, ma guarda, non lo potremmo nemmeno chiamare difetto personalmente, anche quando si tratta di un ragno gigante.
No, anche perché in realtà ne dimostra la sensibilità ben oltre il livello delle apparenze. Ecco, una delle cose che mi sembra che in qualche modo venga fuori in comune a vari livelli con Hagrid, con Luna, con Neville, è una superficialità che in qualche modo inficia il giudizio per un tot di tempo, meno per lo spettatore, ma tantissimo per i personaggi. Qui là, la gente, le persone che non conoscono Hagrid, cioè che non sono Hermione, Ron ed Harry, lo considerano uno fuori di testa che fa solo danni, mediamente. Luna sappiamo come viene considerata, Neville è comunque un personaggio di cui approfondiamo la storia soltanto a un certo momento. Quindi c'è comunque questa cosa per cui abbiamo già tre personaggi molto più profondi delle apparenze, ma che la cui apparenza viene scalfita soltanto o col tempo o con la vicinanza.
Assolutamente. Io vorrei sbilanciarmi su Hagrid, perché secondo me, come dicevi tu, sì, è un personaggio secondario, ma forse è il vero fulcro emotivo della saga, perché non dimentichiamoci che lui è il custode delle chiavi di Hogwarts, e in un certo senso apre e chiude la saga. Lui che porta Harry in braccio da neonato, ed è lui che si carica Harry ritenuto morto, un po' il custode delle chiavi appunto dell'intera saga. E secondo me, dico che fulcro emotivo, perché secondo me la figura genitoriale è perfetta per Harry, è la rappresentazione quasi fiabesca, quasi una personificazione dell'amore incondizionato che prova il genitore. Mm-hmm. E questo secondo me è, per questo appunto secondo me è il cuore della saga. E infatti una cosa che mi ha molto colpito, per esempio, nel prigioniero di Azkaban, quando Lupin insegna l'incanto Patronus ad Harry, Harry, prima ancora di sapere come sia fatto un Patronus, se lo immagina come un gigante barbuto che lo protegge. Quindi Hagrid è sì un personaggio fiabesco, manicheo, diciamo, perché comunque è assolutamente buono, non ci sono ombre in lui, però è anche uno dei più commoventi. E secondo me la rappresentazione dell'amore è proprio straripante di amore, al punto che non riesce a distinguere chi lo merita, cosa lo merita. Infatti ama anche le creature più terrificanti, orribili. E proprio per questo motivo, proprio per essere un concentrato di amore, secondo me non tanto Voldemort, scusate, non tanto Silente, ma quanto Hagrid è il contraltare di Voldemort, perché Voldemort è assoluta assenza d'amore, Hagrid invece è amore totale.
Su quello mi sento di concordare appieno, anche sì. Perché Silente alla fin fine è un personaggio con molte ombre, tantissime ombre,
vero.
Che tra l'altro manipola comunque Harry in buona parte della storia. Hagrid non ha mai manipolato nessuno in nessuna situazione e non ha mai agito per una seconda, gli inglesi direbbero per agenda, per un secondo fine. Ha sempre agito per amore, come dici giustamente tu. Silente, se vogliamo, ha agito per il bene superiore.
Io direi perché aveva un piano, ha agito in base a un piano che lui aveva immaginato, però se la vediamo così potrebbero essere tutti delle pedine e quindi non è bellissimo, ecco, da vedere. Hagrid ha sempre agito solo, come hai detto tu, per il bene altrui e ne ha subito le conseguenze, c'è poco da dire.
Esatto, no, ma tra l'altro non è bellissimo da vedere, ma non è falso il problema in tutto questo.
Hagrid è uno dei personaggi che ha più contatti con tutti i personaggi della storia nel passato e nel presente. Se consideriamo che viene accusato per esempio da Voldemort come responsabile dell'apertura della Camera dei Segreti, ne paga nuovamente le conseguenze quando viene riaperta. E ha a che fare sia con Harry che con Silente che con Draco, con il Ministero. È un personaggio, diciamo, di mezzo, intersezionale, se vogliamo, e attraverso cui passano tutti gli altri personaggi. E se ci pensate è anche strano per un sempliciotto, passatemi il termine, per il fatto che Hagrid, comunque, per come viene presentato, io mi ricordo la prima cosa che lessi dei romanzi in italiano era appunto questo personaggio sgrammaticato, incapace di utilizzare i congiuntivi, che però ha è un personaggio appunto chiave, è un bivio attraverso cui passano tutti i personaggi.
Domanda per voi, che sicuramente immagino che l'abbiate letto anche in inglese. Invece lì la resa del linguaggio com'è? Perché a volte l'adattamento di appunto,
sempre sgrammaticato, sì.
Sì. Con un sacco di apostrofi, perché si mangia dei pezzi di frase. Non so se avete mai letto, ma ho letto molti testi dove, quando c'è proprio difficoltà a parlare, vedi tutti questi apostrofi e le parole non sono facili da riconoscere e a volte non è facile capirle una dietro l'altra, insomma.
Sì, anche perché di solito è spesso un modo gergale di esprimersi,
esatto,
no? Soprattutto
esatto.
In inglese, quello di accorciare tantissimo. Oddio, lo facciamo anche noi, però anche in inglese è molto tipico quello di accorciare le parole o di saltare i pronomi, che in inglese dovrebbero essere saltati molto meno che da noi, proprio per questo. Però ero curioso, perché i libri ce li ho in inglese, ma non li ho ancora mai letti in inglese, quindi ero molto curioso da questo punto di vista. E tornando al discorso delle traduzioni, mi viene in mente che c'era stato anche questo discorso su Neville, giusto per cosa, perché ovviamente Neville in italiano è stato tradotto come Neville Paciok o Paciok per il discorso del riportare il Longbottom originale, no? Anche se diciamo che Longbottom ha un significato tendenzialmente un pochino più sfumato, più ampio, non così diretto. E tant'è che mi ricordavo di aver letto che molta gente si era poi lamentata, perché andando avanti nella storia quel termine Paciok era poco adatto al personaggio che poi era diventato Neville, no?
Sì, ma poi è da qui, se pensi che poi c'è stato questo cambiamento, perché nella traduzione del 2011, guarda caso, è stata una delle cose che è stata cambiata.
Quindi... Come adesso?
Adesso è Longbottom. È stato uno lasciato. Dei cognomi che, come quello della McGonagall, per esempio, sono tornati indietro nel tempo, hanno modificato quei, diciamo, alcuni nomi parlanti che avevano cercato di rendere nella prima edizione, e dal 2011 sono tornati all'originale. Probabilmente proprio per queste lamentele che stai dicendo tu. Perché si prendono delle libertà di traduzione, ok? A volte è anche un rischio, un azzardo, credo che cercano anche di fare il meglio, però poi ecco viene la critica e quindi questo succede.
Comunque la scelta di Pachock, ma anche di molti altri nomi che possono sembrare buffi o comunque fiabeschi, un po' ingenui, va considerata anche alla luce del fatto che quando Harry Potter è arrivato in Italia la saga non era ancora completa e quindi si è pensato che fosse un libro per bambini. Successivamente la storia ha acquisito una maturità che non ci si era aspettati.
Sì, esattamente.
Beh, poi ad esempio, voglio fare un esempio, un personaggio completamente inutile, Susan di Tasso Rosso, che nella Pietra Filosofale si chiama Susan Ossas e poi diventa Susan Bones nell'Ordine della Fenice. E questo forse, cioè anche io non lo gradisco onestamente, cioè non capisco perché non rendere immediatamente con Bones se ecco magari non era indispensabile utilizzare questo riferimento alla parola italiana relativa all'inglese.
Allora,
superfluo,
c'è da dire che,
probabilmente
c'è da dire che ci siamo fatti un po' di esperienza sul discorso delle traduzioni, perché con qualche ospite ne abbiamo parlato e una delle cose che è venuta fuori abbastanza chiaramente è stato il discorso che ovviamente si fa una scelta a monte e poi quella scelta la devi in qualche modo portare avanti, quindi fai una scelta stilistica e porti avanti lo stile. Qui la scelta stilistica era stata più o meno comprensibilmente, secondo me in quella fase abbastanza comprensibilmente, quella di adattare il più possibile all'italiano per rendere l'idea, proprio per come diceva Raffaele, no? Hai dei bambini che lo leggono, vuoi che capiscano il più possibile i giochi di parole, devi in qualche modo trasporglieli, altrimenti non funziona. Il problema è che poi è diventato più ampio. Aggiungiamo anche che nel frattempo anche la diffusione di tutta la lingua inglese, di tutta la cultura in lingua originale si è espansa negli anni. Se pensiamo a quando è uscito la prima volta in italiano Harry Potter, appunto in Italia, e adesso pensate anche solo le fonti accessibili,
i lettori stessi sono, cioè noi avevamo un accesso all'inglese che è totalmente diverso rispetto ai lettori di Harry Potter che possono confrontare le varie versioni, cioè noi per esempio per la storia infinita non avremmo mai fatto una cosa del genere, se ci pensi.
Sì, io per esempio ricordo che nella mia edizione della Pietra Filosofale Troll è ancora tradotto come mostro e Marshmallow è stato totalmente sostituito con castagne, quindi cioè, parliamo di un universo in cui ancora non...
Beh, vi ricordo che in passato i pancake erano frittelle.
Esatto.
In Italia i pancake una volta erano frittelle. Quando compariva la parola pancake veniva tradotta come frittella, quindi...
Quindi non soltanto nomi strani, ma anche cose comuni.
No, però diciamo effettivamente a lungo andare il riadattamento. Io adesso non so, perché poi ovviamente poi ci sono anche le proteste contrarie. Perché da una parte ci sono quelli che vogliono la traduzione il più fedele possibile o manteniamo la lingua. Dall'altra ci sono quelli che dicono no, adesso no, perché io sono cresciuto con quella traduzione, non ne voglio una nuova. E lì poi la risposta è non comprarti quella nuova. E
abbiamo
infatti
io quella vecchia, resto con quella vecchia, però fosse solo Marshmallow, se poi hanno sbagliato a tradurre Locket come medaglione, che è uno degli Horcrux, e l'hanno chiamato Lucchetto, là mi preoccupo, perché... È un oggetto quantomeno importante, va nell'iconografia, lo devi riconoscere, non puoi sbagliare a tradurlo, insomma.
Quello è un grosso problema, ma d'altronde a me è capitato ancora di trovare silicon tradotto come silicone, quindi...
Sul lucchetto però voglio spezzare una lancia sul fatto che comunque è stato un errore, chiaramente, perché quello significa medaglione. Però il lucchetto appare per la prima volta nell'Ordine della Fenice, quando stanno facendo pulizia a Grimmauld Place. E quindi poi che quel medaglione è importante, lo scopriremo solo nel libro successivo, che non è stato ancora pubblicato, quindi è un corso d'opera ed è veramente un accenno minuscolo in un libro lunghissimo.
Si può
quindi
sfuggire.
Loro
cioè,
difficilmente avrebbero potuto prevedere che quel dettaglio in mezzo a mille altri potesse avere quella rilevanza.
Potuto, sì.
Infatti è un caso che ha fatto storia, ha fatto scuola in traduzione.
Eh sì. Sentite, invece abbiamo citato già più di una volta Voldemort, non l'abbiamo parlato l'altra volta, forse è il caso di parlarne oggi, no? Chi vuole iniziare?
Allora, guarda, inizio io, ma giusto, ecco, ti do un input. Allora, di Voldemort, allora, innanzitutto comincio col dire che per me è comunque ad oggi uno dei villain costruiti nel modo migliore a livello letterario, ok? E perché fondamentalmente, allora, si capisce, J.K. Rowling riesce a delineare esattamente, ok, tutti gli aspetti di questo villain e rimane fedele ad essi fino alla fine, ok? E quello che mi piace sottolineare di Voldemort, ed è una domanda che mi faccio sempre, è: Voldemort è un cattivo perché, cioè, a causa del suo passato e di come è cresciuto, o perché è cattivo proprio per natura? Qua ci si combatte, perché parlando di Voldemort sappiamo che ha avuto un'infanzia quantomeno assurda, cioè, voglio dire, sua madre è morta dandolo alla luce, Merop, si era innamorata di un babbano, cioè di un babbano, e in pratica lo ha, diciamo, gli ha dato la pozione per farla innamorare di lei, sperava che cambiasse idea, è stata abbandonata, è riuscita solo a dare il nome a questo bambino, quindi Voldemort è cresciuto completamente da solo, come diceva Raffaele prima, non sa cosa vuol dire l'amore, è incapace di capirlo, quindi all'orfanotrofio già inizia a manifestare, diciamo, ecco, la sua ossessione nei confronti del potere. E la vediamo anche nella collezione dei trofei, un qualcosa che, ecco, per lui è fondamentalmente sempre un ricordo del fatto che è superiore agli altri, e soltanto ad Hogwarts ha forse la possibilità di redenzione, che è completamente scartata, perché anche se in apparenza è uno studente modello, diventa prefetto, l'amato dei professori, il suo pallino è sempre quello di ottenere il potere e di praticamente, diciamo, ecco, non considerare minimamente tutti quelli che sono deboli, che non hanno la magia, babbani, mezzo sangue, il che, se ci pensate, è assurdo, perché lui stesso è un mezzo sangue, quindi è come se per me lui voglia rinnegare tutto quello che non gli è piaciuto del suo passato, che era un incubo, ecco, all'epoca, cercando di riversarlo sugli altri, ok? Quindi per lui è tutta una manifestazione di potere. Un'altra possibilità di redenzione sarebbe quella di unirsi al ministro della magia, rifiutata, ok? Vuole diventare professore di difesa contro le arti oscure, ma io penso che a quel punto la sua natura è manifesta, perché a un certo punto silente e inizia a rendersi conto. Quindi una volta che praticamente lui viene isolato da quella che potremmo chiamare la comunità magica buona, ecco che a un certo punto scompare e ritorna con il suo, diciamo, ecco, nome da mostro, potremmo dire Voldemort, che è poi l'anagramma di T. Marvolo Riddle, che in pratica è, diciamo una parte della sua famiglia. Quindi, personalmente, io penso che una volta che è diventato questo mostro, Voldemort non nasconde, diciamo, ecco, la sua megalomania, il suo bisogno di essere immortale e di manifestare che è di sangue puro e quindi migliore di tutti gli altri, ok? All'interno di questa sua, diciamo, voglia di potere si inserisce Harry, perché guarda caso inizia a diventare la sua nemesi, l'antagonista, quello che forse in base alla profezia può sconfiggerlo. Innanzitutto lo vediamo quando prova ad uccidere, ovviamente prova ad ucciderlo quando è un bambino e viene ridotto praticamente al nulla, e l'unico motivo per cui non scompare è perché ha avuto la grandissima idea di usare gli Horcrux, altrimenti Harry già l'avrebbe fatto fuori, potremmo dire, all'epoca. Ma fondamentalmente Harry diventa la sua seconda ossessione, oltre al potere, perché lui è convinto che soltanto Harry è ovviamente l'unico al mondo che possa praticamente farlo scendere dal trono e sostanzialmente condurlo alla distruzione. Però il problema di Voldemort, che ho sempre notato, è che concentrandosi sulle sue emozioni e la sua rabbia, perde di vista molte cose rispetto ad Harry, non riesce a fare dei piani studiati. Per esempio, cioè, perde anche molto di vista il fatto che inizino ad un certo punto a distruggere tutti gli Horcrux e se ne accorge soltanto in un secondo momento. O comunque, diciamo, non dà importanza al fatto che Harry riesca ad entrare spesso nella sua mente, ad anticipare le sue mosse, inizia ad avere qualcosa di suo come il parlare serpentese. Quindi per me lui è un po' artefice della sua disfatta, potremmo dire, ok? È uno di quei villain che cerca di fare in modo, praticamente anche, per esempio, con la sua risurrezione, ok? Quella potrebbe essere una sua vittoria, eppure comunque riesce, cioè, capito, si fa scappare Harry, quindi diciamo che in Voldemort è vero, Harry è il principale artefice della sua distruzione, ma per me anche da solo, diciamo, si è impegnato a sconfiggersi, potremmo dire.
Raffaele, vai, scatenati.
Vai, sì, no, vai. Io ricollegandomi a quello che stava dicendo Claudia, io citerei un po' quello che poi risponde il cappello parlante ad Harry, che poi alla fine quello che determina davvero chi sei sono le tue scelte. E mi ha fatto ragionare quello, l'infanzia di Voldemort, che ha riassunto Claudia prima, sul fatto che Hagrid ha un'infanzia molto simile alla sua. Nasce da una coppia malassortita, una gigantessa e un uomo. L'uomo, il padre muore, la gigantessa l'ha abbandonato molto prima, quindi sostanzialmente anche lui è un orfano, esattamente come Harry, esattamente come Voldemort, solo che Voldemort prende una strada e Hagrid prende una strada completamente diversa. Quindi scelgo, secondo me, la loro bontà, la bontà di Hagrid e la malvagità di Voldemort sono determinate dalle loro scelte, e non solo dalle loro scelte, oserei dire, ma anche dalle scelte di chi li circonda, in primis Silente. Perché Silente è vero che va a prendere Voldemort all'orfanotrofio, ma forse si fa subito un'idea di chi potrebbe essere Voldemort, e non credo che questa cosa non abbia influito sul suo giudizio. Mentre per quanto riguarda Hagrid, quando Hagrid viene accusato di essere lui l'erede di Sette Vete, di aver aperto la Camera dei Segreti, viene espulso da Hogwarts, Silente prende Hagrid sotto la sua ala, lo protegge, crede nella sua bontà. Non dà la stessa possibilità a Voldemort, quindi secondo me è bello vedere come due personaggi che partono quasi dalle stesse basi poi prendono strade diverse sulla base delle loro scelte e delle scelte fatte da chi li circonda.
Posso farvi una domanda provocatoria al riguardo? Perché mi sta rimbalzando in testa un po' di volte, ma la faccio a tutti e tre, perché anche da te, Giuseppe, vorrei un'opinione. C'è spazio di redenzione in Harry Potter? Perché abbiamo Voldemort che viene definito come cattivo e sostanzialmente cattivo. Uh-huh. Hagrid viene definito come buono e sostanzialmente buono. Chi è cattivo all'inizio della storia, nel 99% dei casi, finisce come cattivo.
Però pensa a Malfoy. Malfoy è l'esempio.
Malfoy ha i dubbi.
O anche un altro esempio, Regulus Black.
O anche Dudley.
Io vi sto chiedendo perché nei tanti esempi, cioè sto vedendo, ripeto, io sono sicuramente il meno ferrato, quindi è proprio domanda, sto vedendo tantissimi esempi di percorsi che sembrano quasi inevitabili.
Predestinati.
Inesorabili. Ineluttabili ha invece la possibilità di non seguire quella strada. Lo stesso Harry alla fine è il predestinato e viene trattato come tale fin dalla prima storia.
Però è un predestinato che è dovuto alla scelta di qualcun altro, cioè è Voldemort che decide che lui è il predestinato, poteva essere
sì,
anche
sì.
Neville.
Però lui viene trattato poi come tale e quindi le sue scelte in qualche modo sono influenzate da quello. Ecco, cioè nel senso, mi chiedo quanto spazio a storie effettive di redenzione, ma di percorso completo di redenzione, non di accenno ci sia, ma proprio lo faccio come domanda.
Sì, io sono d'accordo con te perché, allora, in effetti, ecco, ti ho citato Regulus, è un esempio, però delle storie dove è accennato un cambiamento di rotta sono relegate a dei dettagli, non vengono trattate come vero e proprio percorso, quindi su questo ti direi che è vero, si seguono delle strade predefinite, se pensiamo che Piton alla fine è vero, ci sembra cattivo, ma è sempre stato buono, quindi non possiamo parlare di redenzione, ma più che altro di scoperta sul vero carattere del personaggio. Come altri percorsi, sì, hai ragione, non ne vedo proprio di costruiti così, non è magari qualcosa a cui la Rowling ecco, ha pensato per uno dei personaggi.
Però e che mi colpisce,
non vuol dire che non ci sia spazio, perché dire non c'è spazio per
non è stato dato spazio. Sì. Però mi colpisce, e poi ripeto, voglio anche appunto un periodo più dettagliato sia di Giuseppe che di Raffaele, mi colpisce perché abbiamo varietà di personaggi, abbiamo potenzialità enormi di percorsi di redenzione, ma appunto al massimo quelli che ho percepito sono i cenni, almeno quelli che ho percepito, però appunto volevo sapere anche da sia da Raffaele che da Giuseppe un pochino di più.
No, io credo che comunque il caso di Piton sia un caso di redenzione, perché è vero che noi scopriamo gradualmente della sua bontà, ma in realtà è sempre stato dalla parte del bene, ma non proprio dall'inizio, ecco, perché non dimentichiamo che comunque c'è stato un periodo in cui Piton è stato un mangiamorte e basta. Poi, grazie all'amore di Lily, comunque si è redento, è tornato sui propri passi. Però comunque non si fa mistero della sua affascinazione per le forze oscure, per le arti oscure.
Infatti io su Piton, scusami, ho il dubbio sul discorso che sia effettivamente una redenzione o una bontà o una cosa, quanto un il sentimento, che poi alcuni vedono come amore, alcuni come fissazione,
un'ossessione morbosa.
Ossessione morbosa, quello che abbiano influenzato le sue scelte, cioè non tanto un io ho cambiato natura, ma quanto siccome provo questa cosa, allora agisco in funzione di questa cosa, che non è esattamente la stessa cosa del cambiare natura, no?
No, però comunque. Non so, cioè, allora, ci sono dei personaggi che secondo me sono assoluti. Come dicevo, Hagrid e Voldemort. Anche là, io ricordo aver letto anche un'intervista che mi ha molto colpito dalla Rowling, in cui parlava di Voldemort come lei aveva già deciso che sarebbe stato il male assoluto. Non c'era possibilità di redenzione per lui. Lo immaginava appunto come un personaggio, non come uno di quei cattivi che a un certo punto gli viene giù la lacrimuccia e si scopre che in realtà non era tanto una brava persona. No, male assoluto. Hagrid, secondo me, è il suo opposto in senso positivo.
Senza dubbio.
Poi ci sono personaggi molto più stratificati come Silente o come Piton, in cui, non so, parlare di redenzione sì, ma la redenzione può davvero essere totale, cioè si può completamente ribaltare la natura di una persona? Io non credo. Silente ha degli errori di cui si pente amaramente, Piton commette degli sbagli di cui si pente, ma ci sono anche delle cose che lui continuerà a fare di sbagliate, come bullizzare gli studenti o prendere in giro Sirius provocandolo. Non credo che, cioè, non credo che ci sia spazio per la redenzione, ma credo che non ce ne sia per una redenzione totale e assoluta, perché non credo sia realistica anche nella realtà.
No, realistica no, però comunque appunto non riesco a vedere, a parte i cenni, ecco, mettiamola lì. Giuseppe, tu cosa volevi aggiungere?
Ma sì, secondo me alla fine non c'è in effetti un percorso ben tratteggiato come può essere quello... alla fine molti seguono i binari che sono stati già indicati, è vero, però se ci pensiamo sono tutti i personaggi principali. Lo stesso Silente, l'ha detto poco fa Raffaele, è uno che comunque ha molti errori sulle spalle, dalla sorella fino a Grindelwald, quindi comunque deve redimersi in qualche modo, e si redime poi con Harry. La stessa cosa succede a Piton, la stessa cosa succede a Draco, a Narcissa, per esempio, che comunque io non riesco a vedere come un personaggio che non si redime alla fine. Sono degli accenni, è vero, non c'è spazio tanto quanto quella sorta di predestinazione, però secondo me il discorso della predestinazione viene poi affrontato ed è libero arbitrio nel momento in cui viene fuori la profezia. Okay? E torniamo sempre a quel discorso che diceva Raffaele prima dell'importanza della scelta. È vero che puoi avere un destino predestinato, ma se scegli di non percorrerlo, una volta che ce l'hai davanti, come per appunto la profezia, può andare a quel paese. Quindi secondo me lo spazio c'è, non ha lo stesso spazio della vita che ti sei scelto, okay? del percorso che effettivamente è più facile seguire, essere se stessi. E non cambiare rispetto a quello, ma sbagliare e tornare sui propri passi è decisamente più difficile. Forse nell'affresco della Rowling non merita lo stesso spazio, però c'è, ecco, se io non mi sento di escluderlo.
Ecco, mettila così, hai detto la parola giusta, l'aspetto relativo alla predestinazione, no? Ovvero sì, l'importanza delle proprie scelte, perfetto, perfettamente d'accordo, ma in qualche modo sembra che o almeno l'impressione che ho in alcuni momenti è che alcune di queste scelte, non so, è come se fossero in qualche modo condizionate. Quindi sì, Voldemort fa quelle scelte, fa le scelte che lo rendono il male assoluto, pur nascendo dalla stessa situazione di Hagrid, ma in qualche modo quelle scelte sono anche avvantaggiate dal fatto che Silente comunque non gli dà la possibilità perché percepisce che potrà diventare il male assoluto, mentre ad esempio dà questa possibilità ad Hagrid. Quindi in che momento quella scelta è una scelta o è condizionata? Adesso poi diventa un argomento che probabilmente, soprattutto con Giuseppe in quanto filosofo, potremmo andare avanti per ore. Però ecco, io non riesco a percepirla come così causa-effetto e non come invece una situazione che comunque qualche influenza sulla predestinazione ce l'abbia. Ecco.
Ma secondo me è molto presente come sfondo. Pensa anche all'opinione che hanno di Harry i suoi compagni, mm-hmm. e soprattutto Dean e Seamus, quando viene fuori la questione del torneo tre maghi e dell'omicidio di Cedric. Pensa come poi tornano pure loro sui propri passi. Secondo mm-hmm. me c'è, è presente, non ha lo stesso peso di altre tematiche, ma c'è. Non sono convinto che la Rowling non riesca a vederla. E secondo me si percepisce proprio nei secondari che abbiamo già detto contribuiscono a creare quella percezione di completezza dell'universo. Che altrimenti dell'universo della Rowling, altrimenti avremmo solo dei tipi specifici assoluti.
E a proposito di tornare sui propri passi, un altro esempio che mi viene in mente è quello di Ron, che abbandona il trio e poi ritorna, si redime in qualche mm-hmm. modo. Quindi anche non soltanto personaggi secondari, ma anche protagonisti.
Sì, anche se nel caso di Ron la vedo più come una sua deviazione,
sì,
del tipo mi sono rotto
Ron
le balle.
Aveva accumulato determinate sensazioni del fatto che fondamentalmente senza Harry avesse dei confini poco definiti e non fosse mai realmente considerato, cosa che invece non era per Hermione. Quindi io sono d'accordo con Sergio nel definirla lì una sorta di ribellione, quasi a far capire quanto fosse importante, perché alla fine senza Ron Harry comunque non scocchiava praticamente nulla.
Questo è valido per buona parte del gruppo di amici.
Esatto. Vorrei aggiungere un attimo una cosa su Voldemort, sì. Che secondo me Claudia aveva centrato il problema, uno dei problemi in realtà di Voldemort, cioè le ossessioni. Lei ne ha citate due, che una è quella del potere e l'altra è quella dell'immortalità, ma Voldemort è letteralmente ossessionato da Harry, per esempio, quindi dalla profezia, ma è ossessionata alla stessa maniera da Hogwarts, che lui è tanto ossessionato da Hogwarts che fa incriminare Hagrid pur di non tornare in orfanotrofio. Tanto ossessionato da Hogwarts da mettere la sua anima in oggetti estremamente legati a Hogwarts. Voldemort è un personaggio che vive assolutamente di ossessioni, che va avanti in questa maniera. Per cui volevo solo cogliere questa sfumatura qui, giusto per delineare il quadro di Voldemort.
Il ritratto che poi se ne fa di Voldemort, specialmente nel Principe Mezzosangue, è quello del serial killer alla fine, cioè con un suo modus operandi, una sua serie di ossessioni, come diceva Giuseppe. Per questo io personalmente trovo interessante, ma questo è veramente una parentesi brevissima, la figura di Grindelwald, che invece rappresenta un cattivo più stratificato, cioè Voldemort è ancora nel mondo della fiava, del mito, e Zeus, che ha sentito una profezia, allora cerca di evitare che si compia. Invece Grindelwald ha una sua ideologia, ricorda un po' i dittatori della nostra storia, e quindi secondo me parliamo di un cattivo che fa parte appunto dei nostri incubi peggiori, il male assoluto, è più una personificazione che un personaggio.
Visto che appunto ci stiamo focalizzando sui personaggi, prima di spostarci altrove, avete qualche altro secondario che vi sembra assolutamente necessario da citare? Che proprio dice io lo amo tanto, ne voglio parlare?
Beh, amo o odio? Perché se,
odio, ovviamente.
Se parliamo della Umbridge, per esempio.
Vabbè, avete detto nulla.
O Gazza, comunque sono dei secondari. La McGronit non so nemmeno se può essere considerata...
No, la McGronit è perfetta.
Secondaria. non so
ma
nemmeno.
Io tipico, però direi anche Dobby, ragazzi, perché Dobby scatena tante cose importanti, ok? Non solo il fatto, diciamo, ecco, della fondazione della crepa, ma per Harry rappresenta proprio, non lo so, un simbolo, un qualcosa che quando non c'è più viene, come dire, celebrato come se fosse la figura più importante del libro, cioè veramente ha molto spazio, quindi io mi sentirei di nominarlo.
Perfetto, mi sembra. Poi sì, la Umbridge...
se consideri anche la stessa Edwige, la capacità della Rowling di dare a questi personaggi anche una personalità che non è facile, tanto da renderli apprezzabili tanto quanto, se non di più, rispetto ad alcuni protagonisti, è invidiabile, tanto che ci si ricorda praticamente di tutti.
Infatti.
Al di là dei film che magari aiutano in questo, però anche personaggi apparsi solamente nei libri, tu te li ricordi perché comunque hanno lasciato un segno. È stata brava in questo, bisogna dire la verità.
Sì, sì, assolutamente sì. E soprattutto è riuscita a rendere bene, diciamo che gli estremi le vengono bene, quindi ho i personaggi estremamente odiosi da far odiare, vedi l'Umbridge, o i personaggi che ti rimangono nel cuore, vedi Luna, o vedi appunto Dobby, o altre del genere. Diciamo, gli estremi...
Ti faccio un esempio banale, un contesto come il torneo Tre Maghi in cui vengono inseriti un sacco di personaggi nuovi, eppure tu stai lì a ricordarti le varie scuole, i protagonisti che vengono messi in campo da queste scuole, che tipo di sfumature hanno. Quindi anche è una cosa che per esempio io vedo in One Piece. Questa capacità di tratteggiare personaggi secondari, vi ho voluto buttare, lo so che voi non apprezzerete questo riferimento, ma è così. Oda, il mangaka che scrive One Piece, è bravissimo a tratteggiare personaggi secondari. Ci sono all'incirca 500 personaggi all'interno di One Piece a voler essere buoni e tutti hanno le proprie caratteristiche.
Okay. Mi fido.
Scusate.
Ci crediamo. No, io non ho mai visto mezzo episodio di One Piece, quindi
nemmeno
dico sì,
quindi
faccio
okay.
Segno di sì con la testa e accetto come vero ciò che stai affermando. Ma ovviamente Harry Potter è anche figlio del suo mondo, inteso come luoghi e inteso come periodo. Quindi è anche risultato di una cultura british che influenza e permea completamente il romanzo, sia nelle ambientazioni, perché ovviamente le ambientazioni, anzi forse l'unica saga famosa che ha ambientazioni britanniche moderna, mi viene da dire, così evidenti, perché altre...
Stai sconfessando Neverwhere?
No, ho detto saga.
Ah, ok. Ok.
Ho detto
vabbè, io
saga,
pensavo
caro.
Subito a Neil Gaiman, comunque, ovviamente. Il primo che mi veniva
infatti,
in mente se parli di Inghilterra, ambientazione. Cioè.
Ma assolutamente sì, ma infatti ho parlato di saga e Neverwhere purtroppo è un romanzo solo.
Sì,
quando,
sì,
finirà
sì,
di scrivere, quando finirà di scrivere il secondo, che Le Sette Sorelle, allora potremo parlare di saga, ma al momento no. Però come saga, e soprattutto noi possiamo... Io, sapete quanto lo amo io e quanto è universalmente geniale Neil Gaiman, ma di sicuro la sua diffusione è notevolmente inferiore ai libri di Harry Potter. Quindi se andiamo a considerare questo tipo di saga, io non me ne vengono in mente tantissimi altri così attualmente, così influenzati e così pregni della cultura british quanto Harry Potter, anche proprio nello stile, quindi nell'umorismo, nel racconto sostanzialmente avete tutti i giorni, no?
Sì, secondo me Harry Potter non potrebbe essere ambientato altrove, è molto, molto inglese, secondo me tutta la saga di Harry Potter, e soprattutto è un'inglesità nostalgica, cioè ci restituisce un'Inghilterra del passato, per esempio il college, sì, le case, ricorda molto Eton, questi college inglesi, c'è qualcuno che ha visto degli echi anche letterari, cioè comunque la Rowling si vede che ha una cultura, ha una solida base letteraria inglese, cioè lei si poggia sul romanzo inglese, molti hanno notato per esempio affinità con Jane Austen che lei ama, molti personaggi prendono nomi da personaggi di Jane Austen e molti E molti hanno fatto notare anche il fatto che i personaggi si riuniscono, per esempio, nella lettura di una lettera, è una cosa molto osteniana. Oppure un altro personaggio che mi fa pensare alla Rowling, un altro grande nome inglese che mi fa pensare alla Rowling è Dickens, queste strutture narrative molto complesse, colpi di scena, cioè il prigioniero di Azkaban è molto simile a Grandi Speranze, e anche la stessa scelta dei nomi, cioè i nomi buffi, parlanti, se si apre un libro di Dickens si trova Magwitch, si trova Harry Hip, nomi divertenti che poi la Rowling ha ripreso, quindi c'è questo clima un po' da focolare inglese, che secondo me è evidente soprattutto appunto nelle scene più quotidiane della vita scolastica.
Beh sì, ma anche un po' il modo di raccontare, ecco, un po' tutto molto posato, che io direi quasi un politically correct, no? Quello tipico inglese. Se ci pensate, J.K. non va mai per gli eccessi.
Almeno lì.
Almeno nella scrittura.
Almeno nella scrittura. Poi non voglio giudicare, ripeti, cioè, nel senso, non siamo qui per giudicare il suo carattere, però nella scrittura su questo si mantiene così, ragazzi. Io ho letto anche, diciamo, un'altra sua opera, che sono I Gialli, che vedono Cormoran Strike come protagonista, che lei ha pubblicato con lo pseudonimo di Robert Galbraith. E anche lì, pur parlando di qualcosa come uccisioni, misteri, ragazzi, guarda che riesce veramente ad essere molto molto inglese, cioè completamente, non c'è quello che chiameremmo gore, non c'è tutta, sai,
ricordiamoci che Sherlock Holmes è inglese,
cioè il giallo è tutto inglese praticamente.
Sì.
Cioè, ricordiamoci
pub,
questo.
Pub. Però i personaggi vanno continuamente in pub, da un pub all'altro di Londra.
Sì, esattamente.
Però effettivamente ha molta ragione Raffaele quando parla del passato, nel senso che effettivamente non hai mai la percezione di una Londra moderna, o quasi mai, quando viene citata Londra.
Pensa a Diagon Alley, per esempio.
Esatto, cioè, quando c'è Londra, c'è, ma la versione magica, che comunque non ha le modernità della nostra Londra. Nei film un po' si vede, perché sì, ovviamente esatto, perché
si
nei film ovviamente
lì, sì.
diventa, infatti mi ricordo l'impressione che mi fecero i poster degli ultimi film, in cui un po' si vedeva la Londra attuale, sembrava completamente fuori contesto rispetto a quello a cui eravamo abituati, perché effettivamente è molto senza tempo. Se vogliamo,
pensa al double decker.
Esatto. Cioè, c'è un pochino questo effetto, per cui sì, è figlia dei luoghi, ma non dei tempi. Se vogliamo, cioè, i luoghi sono quelli, ma i tempi sono. Sappiamo che il presente, o comunque un passato recente, ma non perché ci viene reso, perché ci viene detto, ed esclusivamente per quello.
Ma infatti una cosa che, vabbè, adesso mi prendo la responsabilità di quello che dico.
Ma questo
però,
a prescindere, chiaro.
Particolarmente. Secondo me Harry Potter è stato un po' il canto del cigno del fantasy, in senso proprio un fantasy molto insistito sulla magia, perché se ci facciamo caso, comunque in un mondo come il nostro, in cui la tecnologia viaggia molto in fretta, quasi tutte le tecnologie moderne riescono a fare quello che fanno i maghi nel mondo di Harry Potter, quasi tutti.
Ho l'impressione che di avere un tot di autori e appassionati di urban fantasy che sono pronti a venirti a cercare.
Parliamo comunque di prodotti di grandissimo respiro, comunque letti da, diciamo, mainstream, ecco.
Ok, diciamo che
ci può stare.
No, ma perché dicevo che comunque la Rowling fa subito delle premesse molto chiare, cioè quando tu entri a Hogwarts gli oggetti tecnologici non funzionano, non funzionano sì. Cellulari, non funziona un computer o nulla di tutto questo. Quindi l'universo di Harry Potter esiste in una bolla atecnologica in un mondo come il nostro, quindi per quello che funziona, proprio perché si rifà a un mondo nostalgico in cui non viviamo più.
E devo dire che per certi versi è anche una mezza paraculata, perché ma non stavolta non in senso negativo, ma proprio dal punto di vista narrativo, perché se tu leghi la tecnologia a una storia, e chiunque legga fantascienza lo sa, per forza di cose la dati per forza di cose prima o poi diventerà vecchia e prima o poi dovrai utilizzare molta più sospensione dell'incredulità rispetto a quando era uscita, perché sai che adesso non è più così. Quindi la tecnologia ti blocca nel tempo.
Comunque sì, parliamo anche di un'opera che è datata precisamente, quindi sarebbe stata anche già più complicato,
certo,
che ci sono delle date specifiche. Peraltro questa attenzione al passato inglese si vede, sì è vero, nella scuola, ma anche se ci pensiamo ai quartieri. Pensiamo alla casa di Sirius, ma pensiamo anche a Private Road, sono proprio quartieri inglesi, sono... Come te li immagini esattamente in quella maniera. Poi è vero che l'immaginario filmico ha contribuito, però anche nelle descrizioni è in quella maniera, i lampioni quando arriva Silente, quindi è vero, sì, c'è sicuramente una solida base di mitologia inglese, anche se devo dire che poi la Rowling ci mette dentro di tutto. La stessa Mandragola, per esempio, è un ritrovato medievale europeo, italiano principalmente, la citava già Machiavelli per dirne uno, ma poi ci sono sirene,
la fenice,
la fede,
la sfinge, Nagini che si rifà delle divinità indù, diciamo mezzi uomini, mezzi serpenti,
sì,
comunque una stirpe di serpenti.
Sì, ad esempio anche la Cuman, Cassandra, no?
Mito greco, certo.
Eccetera. Quindi a lei, avendo fatto degli studi classici, vabbè, rientra perfettamente nel quadro. Ma ad esempio una cosa che mi ha colpito è anche ad esempio la pozione di Voldemort, che dicono si rifaccia addirittura a Medea, che appunto era... una fattucchiera che aveva creato una pozione per far risuscitare un essere umano. Quindi insomma, di riferimenti ne potremmo veramente elencare tantissimi.
E il mantello dell'invisibilità, per dirne uno, può essere sicuramente l'anello del Signore degli Anelli, ma anche l'anello di Gige di Platone, può essere, cioè veramente c'è tanto sotto la superficie effettivamente di diverse mitologie, non solo britanniche, ecco.
Però c'è da dire che comunque la Rowling comunque dà più risalto a la sua cultura, perché vabbè, lei innanzitutto viene dalla Scozia, che è patria di leggende, ma come tutta la Gran Bretagna,
tantissimo folklore. Sì.
Mi ha colpito un'intervista che leggevo a proposito dei vampiri. Le si chiedeva insomma perché i vampiri, che sono personaggi, cioè sono figure mitologiche così onnipresenti, in Harry Potter sono solo delle comparse, e le spiegava che per lei, cioè, ha voluto inserire solo un vampiro così di sfuggita nel Principe Mezzosangue, perché lei voleva che comunque i principali avversari, comunque co-protagonisti di Harry, appartenessero alla cultura inglese. E sì, Dracula è stato scritto da Bram Stoker, però fa parte della cultura dell'Europa dell'Est. Quindi comunque lei, quando c'è da puntare, da dare enfasi a un personaggio, punta più sul folletto, sul lupo mannaro, comunque tenta, cioè la mitologia di altri mondi è presente, però comunque dà sempre centralità all'inglesità, alla cultura che viene dalla sua terra. E anche...
Ma anche i personaggi, direi, perché tendenzialmente i personaggi esterni sono, o comunque anche semplicemente come etnia, sono ridotti abbastanza, magari anche con nomi strani, o comunque molto, molto ridotti rispetto alla centralità che hanno tutti gli altri. Quindi direi che non è. Mi sembra abbastanza evidente questo centralismo della. Di un certo tipo di cultura,
anche richiesto peraltro poi nel momento in cui c'è stata la versione cinematografica. La richiesta della Rowling è stata: si può fare a patto che siano tutti, ma tutti gli attori inglesi, ma anche i registi, se non ricordo male.
Sì, a parte Quaron.
A parte Quaron,
credo che fosse questa la richiesta, e tant'è che è una delle pecche forse più importanti del nuovo Animali Fantastici, è proprio questo perdere la componente
Benissimo.
Inglese.
Credo che lei abbia rifiutato Spielberg, o comunque non ci sia stato un feeling tra i due, Proprio perché Spielberg tendeva per una americanizzazione della storia e la Rowling diceva no, non vedrete mai Harry che beve Coca-Cola.
Ok, sentite, buona Coca-Cola comunque.
No, no,
adesso la Rowling ce l'ha pure con la Coca-Cola, scherziamo.
Esatto.
No, prossimamente.
Sentite, ma parliamo un secondo del, e direi che possiamo magari focalizzarci su questo, sul post Harry Potter e su sostanzialmente il bivio, perché Harry Potter è andato in una strada, sostanzialmente, è diventato materiale del mondo, è diventato proprietà del fandom per molti versi, come succede a molte opere. Cioè ci sono molte opere che a un certo punto vanno ben oltre il loro autore, Deo gratias anche in molti casi, vale anche per Star Wars, perché se consideriamo le idee che aveva Lucas e quello che ha fatto Lucas quando ha messo in mano le sue idee, non è che siano proprio sempre state bellissime.
Jar Jar.
Bravo, bravissimo, vero che stai mettendo proprio il dito nella piaga proprio in maniera crudele. Quindi ben venga che l'entità, ciò che è prodotto, l'arte diventi di tutti e in qualche modo assuma vita propria, anche perché forse così è più semplice anche poi sganciarla da chi l'ha creata, tipo nelle situazioni che si sono presentate ormai con troppa frequenza, ma anche tipo da situazioni in cui poi magari l'autore scrive delle porcate e magari non c'ha più voglia di stare dietro, ma proprio anche come altri libri o come altre saghe o come altri film, se vogliamo.
Beh, qui c'è un esempio comunque specifico, la parte teatrale, ne avevamo parlato già l'altra volta.
Certo, ecco.
Ora non ricordo l'erede...
Maledizione dell'erede.
La maledizione dell'erede comunque perde assolutamente rispetto a...
Io da quello che ho visto ormai la maledizione dell'erede non la sta cagando nessuno.
Non esiste.
Non è canonica ad un certo punto. Secondo me tanta sarà la pressione che non diventerà più canonica.
Assolutamente canon, nemmeno come stile, proprio come inquadramento di tutto quello che abbiamo parlato di ambientazione, di che cos'è Harry Potter, non rispecchia la sua anima. Cioè io mi rifiuto di considerarlo canon.
Però vedi, se dovessi seguire quello che dice l'autore, dovresti accettare che quello è il canone, formalmente, perché in teoria l'autore... Dice che quello lo è.
Sì, ti dà una sorta di benedizione, dice rientra e tu dovresti dire sì, però...
Ma è chiaro che la Rowling recentemente forse è sotto l'incantesimo Confundus, perché dice cose e approva cose che non... insomma...
Approva, no, dice e fa cose...
che non la riconosco più, è sotto davvero qualche incantesimo.
Dicevi, Claudia?
A me piace pensare che ogni fan si fa la sua idea e poi sceglie...
Questa è sostanzialmente la cosa più giusta.
Non parlo solo per Harry Potter, ma lo devo citare, lo faccio anche per Star Wars. Cioè io sono fan, ma l'ultima trilogia non riesco ad apprezzarla, capitemi.
Io continuo a suggerire di andare su Disney Plus e di vedere Star Wars Rebels, The Mandalorian, ti mette in pace con la storia di Star Wars.
Io queste cose direi che mandiamole sempre ai fan poi di scegliere, ok? Cosa per loro rappresenta Harry Potter?
Sì, diciamo che, allora, dal punto di vista pratico direi che necessariamente diventa così, perché è ovvio che se un fan non ti accoglie quel prodotto non diventerà diffuso come il resto. Quindi, in un modo o nell'altro... schiatta da solo, la maledizione dell'erede sta facendo quella fine. Secondo me Animali Fantastici non la sta facendo ancora, perché non ancora, perché comunque la produzione è grande, perché comunque c'è un Eddie Redmayne che comunque continua a attirare.
Sì, però non ha ancora distrutto le aspettative, potremmo dire così.
Ma diciamo che di Madonna che ho sentito tirare giù relativamente, soprattutto al secondo film, ce ne sono state tante, ma proprio tante.
Tra cui
tante.
Anche le mie.
Le mie, anche le nostre, probabilmente.
Quindi diciamo che da questo punto di vista già siamo sulla buona strada. E lì quindi sì, diciamo che, e l'abbiamo detto all'inizio per le affermazioni, ma lo diciamo anche per le storie, c'è un certo momento in cui l'opera ha una vita propria e risulta a sé stante e risulta lì fuori per il mondo, da prendere, da permettere anche alla gente di prendere quello che vuole, perché il messaggio che arriva è così come la scelta di decidere se una cosa è canone o meno per la tua passione, no Claudia?
Sì.
Vale anche per il messaggio che ti viene trasmesso da quello che stai leggendo, l'importanza che può aver avuto nella tua crescita, e voi due ne siete un elemento fondamentale da questo punto di vista, per la persona che sei diventato. Quindi questi elementi diventano staccati dalle intenzioni dell'autore, e fondamentalmente le intenzioni dell'autore finiscono per non contare così tanto rispetto a quello che è stato raccontato.
No, assolutamente, sono completamente d'accordo.
Sono completamente d'accordo, come ho detto. Quindi.
Invece volevo capire io, visto che non ho letto altro della Rowling, però so che è uscito qualcos'altro dopo Harry Potter, per esempio il Seggio Vacante, credo che si chiami.
Seggio Vacante,
Seggio Vacante, e poi i libri
e poi la serie di
Strike
di
che citava.
Sì,
che citava...
Cioè, possiamo dire che la Rowling ha dato
il meglio con Harry Potter.
Meglio con Harry Potter, è ancora un'autrice che ha tanto da dire.
A mio giudizio sì, ha dato il meglio con Harry Potter. Per
anche per me, assolutamente. Cioè sono romanzi godibili, io ho letto quelli di Cormoran Strike, godibili, ma non mi hanno lasciato il segno, cioè devo ammetterlo. Il suo stile di scrittura sarà per me sempre scorrevole, bello da leggere, ma con Harry Potter cioè, è il capolavoro di una vita, ragazzi. È difficile uguagliarle,
ma anche perché lì ha creato un universo,
sì,
e questo universo ha preso vita, tra l'altro ha preso anche vita esterna, per cui c'è sì la parte dello stile di scrittura, ma ci sono anche le idee, determinate idee, quelle idee ovviamente non le vai a mettere sicuramente in un giallo, almeno quelle non c'è,
no, ma a prescindere, non me ne voglia J.K., ma non penso che sarà in grado di ricreare un altro fantasy con un universo e avere le idee che ha avuto con Harry Potter. Cioè, è molto difficile, improbabile.
Ma poi questa è una cosa che onestamente, secondo me, vale per quasi tutti gli autori.
Sì, cioè, assolutamente.
Ricordiamoci anche che lo stesso Stephen King, beato in terra per il fatto che esista, no, però ha scritto ha scritto degli immensi capolavori, ma ha scritto anche delle immense porcate.
Sì, il quantitativo di libri che ha Stephen King all'attivo,
esatto.
Direi che,
tu
che
dici
ci sta.
Esatto.
Statisticamente,
ragazzi,
direi che,
cioè,
che ci
può capitare. È uno dei libri più belli mai scritti, Cell è uno dei libri più brutti mai scritti, cioè non ci sono termini. Tant'è che nessuno lo cita Cell, per dirne una, però è uscito col suo nome.
Quindi... degli scivoloni che perdoniamo, perché pensiamo che è impossibile far sempre l'ottimo e il buono. Alla fine loro...
Non è vero, Neil Gaiman ci riesce bene. No, adesso a parte gli scherzi.
Come
a parte gli scherzi.
Tuo obiettivo, guarda.
Assolutamente sì. Però faccio fatica a trovare qualcosa di sufficiente, qualcosa di pessimo non l'ho ancora trovata. Però a parte tutto, a parte le mie passioni,
sì,
è molto difficile... E se voglio citare Gaiman, neanche lui andrà a ricreare un capolavoro come Sandman, perché Sandman è unico e non esiste altra cosa. Puoi creare altri singoli libri, ma non esiste, quindi già quello è difficile.
Parla con la DC, per favore.
Eh?
Parla con la DC, per favore, farglielo capire.
Beh, infatti, io ti dico, i vari Sandman Universe che stanno uscendo e via dicendo, che non sta scrivendo lui, lasciano il tempo che trovano, pesantemente. Li sto leggendo, ma lasciano il tempo che trovano, non ci sono dubbi. Il discorso, questo vale in vari ambiti. Ci sono però autori che riescono, grazie anche solo al loro stile di scrittura, a far sì che valga la pena leggerti, perché riescono a raccontarti una storia ed emozionarti in un certo modo e quindi a toccarti, magari non creando un universo, ma creando uno stile di scrittura, uno stile di scrittura, dei personaggi, delle narrazioni di un certo tipo. Altri che secondo me, e temo che la Rowling rientri in questo ambito, una volta che togli l'universo creato, si assestano su, magari su, io non l'ho letto, quindi mi fido di quello che stai dicendo tu, Claudio, eccetera, magari si assestano sulla sufficienza di un libro che è piacere a leggere sotto l'ombrellone.
Sì, sono d'accordo anch'io. Per quanto riguarda la saga gialla, sono d'accordo. Non mi era dispiaciuto il romanzo Il Seggio Vacante, che è tutta un'altra cosa, era un classico romanzo, come dire, per adulti, un romanzo impegnato, ma considerarlo memorabile, no, sarebbe troppo. Io ho l'impressione che lei, vabbè, stia un po' andando per tentativi, un po' col saggio vacante, non gli è andato benissimo a livello di critica. Adesso si sta mettendo alla prova in progetti più piccoli, come questo di Icapoc, questa fiaba per bambini che sta pubblicando online, quindi che non mi pare particolarmente ambiziosa. La cosa forse in cui si è messa più in gioco è stata la saga, appunto, come dicevamo, gialla, che però non ha firmato col suo nome vero, poi è emerso comunque, ma come diceva Claudia, sì, è una lettura piacevole, scorre in fretta, ma non c'è quella magia per cui tu ti ricordi ancora i personaggi secondari. Harry Potter c'era.
È questo il discorso, cioè lì hai dei personaggi che prendono vita comunque e ti leghi, e questa cosa però dovrebbe essere indipendente dalle idee, dovrebbe far parte della tua capacità di narrare e di costruire dei personaggi. Faccio un esempio stupido che probabilmente Giuseppe capirà meglio, perché loro non hanno questa cosa. Pensa a Brian Michael Bendis.
Assolutamente.
Ok. Brian Michael Bendis è un
perché ho visto la faccia di...
È per quello che dico che Giuseppe avrebbe capito, perché lui sa di cosa sto parlando. Brian Michael Bendis è un autore che può piacere o non piacere, che può raccontare storie molto belle e alcune no, ma come lui costruisce determinati dialoghi e rende le persone con i dialoghi, non lo fa nessuno ai suoi livelli. E che la storia ti possa piacere o la storia ti possa far cagare, quella cosa rimane. Ecco, questo era per fare un paragone, quindi potrai continuare a dire che certe cose ti sono piaciute e certe altre no, ma non potrai dire, sempre che quello stile ti piaccia, che lui quella sua caratteristica l'ha persa. Mentre mi sembra di capire, da quello che mi state dicendo, che quella caratteristica che c'è tantissimo nei libri di Harry Potter non c'è nei gialli e non c'è nel Seggio Vacante.
No, forse ci viene automatico pensarlo perché ha scelto dei generi completamente diversi, cioè capito, proprio cambiamo, certo. Cioè autori fantasy che hanno pubblicato più trilogie fantasy, cioè ho riscontrato che mi piacevano entrambe, tutte, perché lo stile era quello. Poi ci puoi dire mi piace di più quella che l'altra, ma ovvio, conosco tantissimi autori che si sono concentrati su quello e non hanno avuto il caso della Rowling. La Rowling ci sta provando, però su cose magari che non sono nemmeno, non lo so, non fanno parte, ecco, del suo mondo, ok? Sono dei tentativi e quindi è giusto che sia ancora rodaggio. Nel futuro non sappiamo.
Secondo me il problema, diciamo, che della Rowling, che alla fine la saga di Harry Potter è stato un po' il suo Horcrux, perché ha creato un universo in cui ha messo tutta se stessa, cioè lui ha iniziato a scrivere questa saga in un momento difficilissimo della sua vita, quando aveva una neonata, aveva un soldo, sua madre era appena morta. Per lei Harry Potter è stato un rifugio, è stato un miraggio, qualcosa che l'ha aiutata a vivere, a superare la depressione, cioè è stato davvero, l'ha caricato di tanti significati personali che probabilmente i suoi nuovi romanzi gialli, adesso che vive nel benessere, adesso non bisogna essere necessariamente poveri o depressi per scrivere un buon libro, chiaramente, non voglio dire questo. Però
aiuta,
appunto,
aiuta.
No, sì, perché comunque ci ha messo un pathos anche nella scrittura che forse adesso non ha, e soprattutto quando ha scritto Harry Potter non aveva la pressione che ha oggi.
Sì, poi ricordiamoci anche che uno può essere un bravissimo scrittore, ma semplicemente avere esaurito determinate idee e
assolutamente,
cioè ci sta benissimo, le due cose non vanno di pari passo. Devo anche dire una cosa, è molto più semplice per certi versi, non per sminuire, ma per dire la facilità di approccio. Quando crei qualcosa di completamente tuo, come Harry Potter, perché è un universo creato da zero, rispetto a quando devi entrare in un mondo che esiste già, alle sue regole, alla sua ambientazione, tu devi soltanto crearci dei personaggi e farli muovere all'interno. È molto diverso, è molto più difficile la seconda parte, anche perché potrebbe non essere semplicemente nella tua...
Anche se secondo me lei ci ha giocato sempre su questa cosa. La Camera dei Segreti alla fine è un giallo, fondamentalmente.
Sì, però ambientato con
con
in un mondo creato da lei, con regole inventate
con le
da lei,
sue regole,
e con cui può giocare perché le regole le ha inventate lei, e se non le piacciono e non funzionano per una certa cosa, cambio la regola perché tanto finché non arrivo alla fine.
Però è insidioso, cioè comunque non è così semplice.
No,
Uno
no,
può
no.
essere tentato di pensare adesso le regole le faccio io e faccio quello che mi pare, ma poi ci sono
La
tante
coerenza
trappole in cui lei stessa
è
è caduta.
fondamentale. La
Sì,
coerenza è
potresti anche
fondamentale, la
accartocciarti
costa.
su te stesso, cioè.
Esatto, cioè lei si è pentita
Assolutamente.
amaramente di aver inventato la giratempo, per dire, infatti le ha distrutte tutte nel quinto libro.
Ah, ti credo perché. Ma quello poi è un problema degli oggetti troppo potenti, eh.
Esatto, o di fanni.
Superman insegna che quando crei qualcosa di troppo potente, poi sono cazzi da
Devi
gestire,
trovare
no?
necessariamente.
Ed è anche un po' il problema della debolezza dell'orco. Credo ne parlasse prima Claudia, del fatto quando crei un personaggio così invincibile come Voldemort, trovi quell'espediente dell'Horcrux che non è dei più originali o comunque dei più delle
Sicuro.
trovate migliori,
Sì,
secondo me.
è vero, perché è sempre il problema dei personaggi o delle situazioni troppo potenti. Hanno un appeal pazzesco, no? Perché più è potente, più fa il botto quando cade, se vogliamo. Però il problema è che poi devi trovare il modo di farlo cadere. E
Molti
se non
l'hanno
gli trovi.
criticato il modo in cui è stato fatto cadere.
Questo è un problema enorme, anche perché mi crei delle aspettative pazzesche. E tu quelle
Esatto.
aspettative poi me le devi rispettare,
Sì.
perché sennò diventa.
È il buco all'interno della Morte Nera, praticamente.
Esattamente, esattamente.
Volevo semplicemente tirare in ballo perché è una storia abbastanza recente, questa cosa che ha citato Raffaele. Appunto, lei si sta dedicando ora a che cosa? Questi racconti sono delle fiabe, perché se non sbaglio è un annuncio di pochi giorni fa, no? Noi stiamo
Sì,
registrando il
allora,
16.
lei sta pubblicando giornalmente, non so se abbia finito, adesso non sono sicurissimo, ma sta pubblicando alcuni capitoli al giorno di questa fiaba che si chiama Dikabog. È stata presentata come una fiaba politica, come una specie di metafora,
No,
perché
vi prego, no, vi
c'è un
prego, non
re, c'è
fateglielo
un
fare.
regno, insomma, un po' sulla scia di, non so, di Orwell o anche del Mago di Oz, interpretato come una fiaba
No, non
politica.
fateglielo fare, vi prego, appassionati di tutto il mondo,
Io ho
fate in
iniziato a
modo che.
leggerlo, devo dire, faccio proprio un commento da lettore, insomma.
Sì.
Sono arrivato fino a un certo punto, ma non muoio dalla voglia di continuare, ecco.
E questo è pesante,
Penso
questo è
valga come
pesante.
recensione.
Direi di sì, poi da parte tua parecchio, direi come cosa. Sentite ragazzi, come al solito ci siamo dilungati, perché come al solito siamo molto bravi a iniziare e molto,
Accidenti.
molto, molto poco bravi a finire. Ovviamente, come abbiamo già detto le altre volte, ci sono ovviamente già i vostri dettagli sul sito, quindi chi vuole contattarvi sa
Mi
come
trova lì.
farlo. Ovviamente, sicuramente avremo di nuovo modo di chiacchierare, di parlare ancora in futuro, perché questi argomenti non finiscono mai. Speriamo la prossima volta senza avere premesse da fare, che sarebbe una cosa molto, molto, molto gradita. E per cui a questo punto, intanto ringraziamo voi, quindi grazie
Grazie.
Raffaele,
Grazie a voi. Grazie a voi davvero.
grazie Claudia, grazie mille. E Giuseppe, coordinate?
Sì, allora ci trovate come al solito su www.polonerd.net dove trovate il bellissimo pulsante, apparirà magicamente Sostienici, dove potete comprarci un caffè oppure renderci delle persone che non scriveranno mai libri perché come sapete il benessere non permette di scrivere bei libri. Quindi
Siamo
se ci...
ben lontani, siamo ben lontani. Ci hanno
Se ci
offerto tanti caffè.
permettete di essere, noi non vogliamo scrivere bei libri, quindi non vogliamo rimanere poveri
Parla per
e
te.
depressi. Allora, resta povero e depresso e scrivi un bel libro. Io invece ho bisogno del pulsante Sostienici, comprateci dei caffè, trovate lì, come vi dicevamo, la biografia di ogni ospite che è stato da noi con tutti i rispettivi dettagli, ma anche gli episodi in cui sono stati ospiti, loro ormai ben due. E niente, poi ci trovate su tutti i social all'indirizzo @polonerdpod,
Ragazzi, noi siamo ancora a 49 valutazioni su Apple Podcast. Sta cosa inizia a pesarmi parecchio. Quindi andate a dare questa 50esima valutazione a 4-5 stelle, perché 49 non si può vedere.
Oh, allora, già. Io vi faccio questo invito. Questo episodio sarà nel futuro. Io spero che saremo già arrivati. Date torto a Sergio nel futuro.
Bravo,
fateci
bravissimo.
Arrivare a 50 valutazioni prima che Sergio faccia questo appello per la 50esima.
Bravissimo, rendetemi inutile. Rendetemi inutile, sì, è bellissimo. Mi piace, va bene. Giuseppe, grazie come al solito.
Grazie a te, Sergio. Di nuovo, grazie ai nostri ospiti.
Grazie, ragazzi. No, no e no. Alla prossima. Ciao a tutti.
Ciao.
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 Le donne transgender sono donne. Ogni affermazione diversa da questa cancella l'identità e la dignità delle persone transgender e contraddice tutti i pareri dati dalle associazioni sanitarie professionali, che hanno competenza ben superiore in merito rispetto a J.K. Rowling o a me. Secondo il Trevor Project, il 78% delle persone di giovane età transgender e non binarie ha segnalato di essere stato soggetto a discriminazione legata alla loro identità di genere. È evidente che dobbiamo fare di più per supportare le persone non binarie e transgender, non invalidare la loro identità e non causare ulteriori danni. A tutte le persone che ora sentono che la loro esperienza dei libri è stata offuscata o sminuita, sono profondamente dispiaciuto per il dolore che questi commenti vi hanno causato. Spero davvero che non perderete del tutto quanto di valore c'era in quelle storie per voi. Se quei libri vi hanno insegnato che l'amore è la più potente forza dell'universo, capace di superare ogni cosa, se vi hanno insegnato che la forza sta nella diversità e che le idee dogmatiche di purezza portano all'oppressione dei gruppi vulnerabili, se credete che un certo personaggio sia trans, non binario o gender fluid o ancora gay o bisessuale, se avete trovato qualcosa in queste storie che ha risuonato in voi e vi ha aiutato in un momento della vostra vita, allora questo è il legame tra voi e il libro che avete letto, ed è sacro. E per quanto mi riguarda, nessuno può toccarlo. Significa per voi ciò che significa per voi, e spero che questi commenti non lo rovineranno troppo.
Polonerd è un podcast ideato e prodotto da Giuseppe Capuano e Sergio Ferragina. Se volete sostenerci o semplicemente contattarci, trovate le informazioni su www.polonerd.net e sui link nei dettagli dell'episodio. Vi aspettiamo tra una settimana per un nuovo speciale e tra due settimane con il 32esimo episodio regolare dal titolo Viaggio nei mondi nerd, parte 1, New York.